Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Lo sai che le apparenze non ingannano? E i cigni dentro l'acqua non si bagnano? Lo sai che c'è una febbre che ti fa guarire? E che ci sta un silenzio che si fa sentire? Lo sai che il DNA è lungo più dell'equatore? Lo sai che c'è uno spirito anche dentro ad un motore? Lo sai che grandi mistici hanno braccia forti? E i grandi calciatori c'hanno i piedi storti? Lo sai che nella pancia puoi ascoltare i suoni? Lo sai che anche i malvagi fanno gesti buoni? Lo sai che ogni tramonto è l'alba di un vampiro? E che le idee future sono già in giro? Lo sai che proprio adesso un uomo sta morendo? Lo sai che proprio adesso un bimbo sta nascendo? Lo sai che proprio adesso non stiamo vivendo? E qualche cosa proprio adesso ci stiamo scambiando? Falla girare, falla girare, falla girare, così che tutti la possano vedere. Falla girare, falla girare, falla girare, così che tutti la possano sentire. Le zebre sono bianche con le strisce nere, le zebre sono nere con le strisce bianche. Lo sai che per le mosche noi siamo lentissimi, e per una balena siamo piccolissimi. L'Africa è il continente più ricco del pianeta, a volte l'alfabeto inizia dalla Z. Lo sai che il Santo Graal è nel salotto di mia nonna, e il centro della terra sta sotto la gonna. Lo sai che un chilo d'oro pesa come un chilo d'aria, lo sai che Dio esiste fino a prova contraria. Ci sono due maniere per uscire di prigione, scontare la tua pena oppure un'evasione. Lo sai che nello spazio non c'è gravità, lo sai che certe volte non c'è neanche qua. Lo sai che questa notte esploderà una stella, lo sai che un'emozione poi non si cancella. Falla girare, falla girare, falla girare, così che tutti la possano vedere. Falla girare, falla girare, falla girare, così che tutti la possano sentire. Oh oh, oh oh, oh oh. Falla girare, falla girare. Lo sai che a volte il piombo si trasforma in oro, lo sai che c'è bisogno di molto lavoro. Un ponte non si regge su una sola sponda, e se c'è troppo carico la nave affonda. Lo sai che nella perdita trovi qualcosa, il campo ha 10 spine ed una sola rosa. Con il tempo il viso invecchia e la collana no, e per un solo sì ci sono tre però. Lo sai che c'è dell'oro in tutto quel che brilla, lo sai che questa notte esploderà una stella. Falla girare, falla girare, falla girare, così che tutti la possano vedere. Falla girare, falla girare, falla girare, così che tutti la possano vedere, baby. Falla girare, falla girare, falla girare, così che tutti la possano sentire. Round and round, upside down, yeah, yeah. Round and round, upside down, yes, yes. Lo sai che è molto più quello che non si sa, il mondo è illuminato sempre per metà. Lo sai che mille anni sono un tempo breve, nel centro del Sahara a volte cade un po' di neve. Lo sai che questa notte esploderà una stella, lo sai che un'emozione poi non si cancella. Falla girare, falla girare, falla girare, così che tutti la possano vedere. Falla girare, falla girare, falla girare, così che tutti la possano sentire. Yeah, yeah.
Abbiamo cominciato oggi questo nostro Notes, adesso in onda, con Arnaldo Casali, con un pezzo del suo artista più amato, e cioè Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Questa canzone, tra l'altro, che credo, io non sono un grande conoscitore di Jovanotti, però mi pare che sia una delle meno note del suo repertorio.
Questa è addirittura una delle più nascoste, appunto. Nel senso che non è una canzone, è un brano che è tratto dall'ultimo album, ma in realtà... questa che abbiamo ascoltato, che è questa canzone nella sua versione ufficiale è uscita credo anche come singolo, ma questa versione che noi abbiamo ascoltato, che secondo me è anche molto più bella di quella ufficiale, è invece una sorta di demo che è stato pubblicato in Extra Funk, che è praticamente una sorta di disco laboratorio in cui ci sono tutte le versioni o demo, appunto, oppure
un po' stralunate,
oppure
così.
Sì, oppure anche canzoni completamente inedite, che in pratica era, diciamo, il bonus CD nella versione
deluxe
dell'album. Quindi c'è questa canzone che poi è stata rifatta in modo completamente diverso nell'album ufficiale, poi ci sono anche delle canzoni invece totalmente inedite, quindi come dicevi, insomma, sì, è una canzone abbastanza poco conosciuta, insomma, perché la conoscono solo quelli che proprio i patiti che proprio si sono comprati la versione deluxe
sono
di Buonsangue.
Fatti tutta la tournée insieme a lui, praticamente.
Sì, praticamente.
Tutta l'Italia insieme. C'è un motivo per cui abbiamo cominciato con questa.
Avete ascoltato, insomma, questa canzone, come poi tutto il resto dell'album, tutto sommato, gioca tutto su questi giochi di parole, su queste contraddizioni, no? E appunto potremmo subito introdurre, aggiungendo a uno dei versi della canzone, potremmo aggiungere c'è chi per la bandiera della pace fa la guerra. E così vi introduco subito l'argomento. Partiamo dal titolo di un comunicato stampa che è uscito qualche giorno fa dal comune di Terni. Guerra in difesa della bandiera per la pace a Palazzo Spada.
Sì, cioè, effettivamente a leggerlo così è un po' inquietante. Però c'è anche in questo caso una spiegazione, ovviamente.
Si tratta di un consigliere comunale che si chiama Simone Guerra, al di là del gioco di parole, per il quale ringraziamo il comune di Terni, l'ufficio stampa, anzi salutiamo anche Sebastiano e Gianluca, perché so che ci seguono, tra l'altro. Sì. Quindi approfittiamo per salutare.
Da oggi non ci seguiranno più, ma comunque. Perché penso che proprio...
No, al di là appunto del gioco di parole, che è veramente delizioso, insomma, che Guerra in difesa della bandiera
della pace. Fatto un po' di corsa, forse, va bene.
È stupendo, però... Sì, insomma, poi uno che si chiama Simone Guerra non può andare a fare il pacifista, no? Voglio dire, al massimo vai a fare, il colonnello dell'aeronautica, il generale dell'esercito, insomma, non ti metti a fare il pacifista.
E invece lo è.
Invece avevo un amico mio che adesso tra l'altro fa l'antropologo in Messico, che è stato candidato anche in consiglio provinciale, che invece si chiama Riccardo Pace, quindi, e lui era pacifista in No Global, quindi era molto più coerente lui.
No, ma scherzi, non è colpa a parte. Sua se si chiama in questo modo, guarda, che dobbiamo fare?
L'importante
è ciò che si fa, non ciò che si è, nel senso,
un pacifista che si chiama Guerra è proprio un sabotaggio interno.
Ho capito, lo so.
No, scherzi a parte.
Pensa se Dario Fo non avesse fatto niente nella sua vita e si chiama Fo. E invece ha vinto pure il premio Nobel.
Giustamente. Dunque, no, insomma, scherzi a parte, questa frase ci introduce un po' un tema che in realtà è abbastanza serio e che qui ci riallacciamo anche un po' alla cronaca locale, nel senso che è un evento che si sta consumando, una polemica che si sta consumando in questi giorni proprio nella nostra città. Noi non entreremo nel merito poi delle polemiche, nel senso che ci sono stati molti consiglieri comunali di destra e di sinistra che stanno litigando perché appunto c'è una vera e propria guerra sulla bandiera della pace.
E in questo caso con la G minuscola.
Sì, con la G minuscola. Una polemica fortissima che ha riguardato appunto molti consiglieri comunali. Da dove nasce tutta la polemica? Che poi non ci interessa da un punto di vista partitico, ma ci interessa ovviamente da un punto di vista politico, certo. E da un punto di vista istituzionale. Perché? Perché il comune di Terni, come molti altri comuni d'Italia, da quando più o meno c'è stata la guerra in Iraq, no? E ci fu questa grande manifestazione pacifista promossa a livello nazionale da padre Alex Zanotelli, che è il missionario comboniano, che è anche un po' un punto di riferimento per tutto il mondo pacifista e New Global, ci fu questa iniziativa di appunto pace da tutti i balconi. E insomma ricorderete che ci fu uno schieramento in Italia fortissimo, parrocchie, privati cittadini e anche comuni si espressero contro la guerra in Iraq esponendo la bandiera della pace, e così anche il comune di Terni. Il comune di Terni poi l'ha mantenuta fino ad oggi.
Anche perché la guerra purtroppo continua. Quindi.
Anche perché la guerra continua. Ora c'è stata appunto questa polemica che ogni tanto si rinvigorisce da parte degli esponenti del centrodestra. Su questa esposizione della bandiera della pace. Ultimamente questa polemica è arrivata addirittura al Presidente della Repubblica, nel senso che su iniziativa di Melasecche in pratica è stato fatto presente al Presidente della Repubblica che a Terni sul pennone comunale veniva esposta la bandiera della pace anziché quella dell'Italia. E quindi il Presidente, la Presidenza della Repubblica ha poi a sua volta mandato un messaggio attraverso la prefettura nel quale si precisa che da un punto di vista istituzionale effettivamente la cosa è sbagliata, perché c'è una legge precisa che è stata fatta credo nel 2002, ora non ce l'ho qui sotto mano.
Vabbè, insomma recentemente,
molto recente la legge, dopo il 2000 insomma, forse proprio del 2000, è stata fatta appunto una legge che dispone proprio come debbano essere in pratica collocate le bandiere nei luoghi istituzionali, e si prevede appunto che debbano essere esposte solo la bandiera dell'Italia, quella dell'Europa e quella dell'ente locale, quindi nel nostro caso del comune di Terni.
Quindi la bandiera della pace sarebbe un po' fuori posto in questo contesto.
Esatto, è proprio fuori luogo da un punto di vista istituzionale. A questo richiamo del Presidente della Repubblica, il sindaco ha fatto spostare la bandiera dal pennone del comune alla sua finestra, diciamo, del suo ufficio, e l'ha raddoppiata, ce n'ha messa un'altra, con intento evidentemente abbastanza
polemico
nei confronti di chi aveva
a sua volta polemizzato.
E quindi ci siamo ritrovati con una serie appunto di interpellanze in comune da una parte di Alleanza Nazionale UDC e dall'altra appunto di Rifondazione Comunista, che appunto per iniziativa di Simone Guerra, che è un consigliere appunto di Rifondazione, invece
difende la scelta di
esporre la bandiera della pace, che adesso dopo la tragedia di domenica a Campello sul Clitunno è stata anche listata a lutto la bandiera della pace, come fosse appunto una bandiera istituzionale. È una cosa appunto, un'iniziativa piuttosto anomala, se vogliamo. E è paradossale questa guerra appunto che si sta consumando in comune sulla bandiera della pace. Ora io, guarda, proprio ti chiedo anche a te cosa ne pensi di questa storia.
Mi coinvolgi. In questo
perché oggi è una puntata un po' sì, un po' di commento, quindi ecco, oggi diciamo che diremo un po' la nostra su questa polemica.
Beh, dunque, io, se vuoi il mio parere, ti dico subito che esporre una bandiera della pace non fa male a nessuno, per cui credo che sia legittimo esporla, anche se, come giustamente dicevi tu, probabilmente c'è qualche attrito di carattere istituzionale che va comunque tutelato. Se magari la legge consente di esporre solo certi tipi di bandiere, la bandiera italiana, quella dell'Unione Europea e quella del municipio, bisogna attenersi alla legge. Però è anche vero che, insomma, i problemi veri credo siano altri, quindi esporre la bandiera della pace, se veramente si vuole dare a questa bandiera un simbolo di forte impegno contro la guerra, come credo insomma tutte le persone normali e sane di mente possano condividere, non ci trovo assolutamente niente di male. Il problema è poi magari non colorare questo simbolo soltanto di una fazione politica, di una parte politica, ma fare in modo che sia il simbolo di tutti i pacifisti, e credo che coloro che sono pacifisti sono assolutamente trasversali, sono a sinistra, come credo e spero siano anche a destra, siano anche al centro, quindi è una bandiera che non riguarda soltanto certi partiti politici di Terni o a livello nazionale, ma è una bandiera che credo colpisca un po' tutte le persone di buon senso, tutte le persone, come dice il Vangelo, di buona volontà anche, no? Per cui credo che sia alla fine, insomma, condivisibile anche esporla, perché no?
Perché in pratica la risposta, no, del centrodestra su questa questione è stata: se a Terni, come in altre città, si continua ad esporre la bandiera della pace, domani qualsiasi altro comune italiano si sentirà in diritto di esporre, non so, la bandiera della Padania.
La bandiera della pace c'ha una valenza magari morale che la bandiera della Padania, per dire, o di qualche altra identità locale probabilmente non ha.
Beh, sicuramente c'è questa questione, cioè il fatto di considerare appunto il fatto di tirare in ballo la bandiera della Padania, che è la bandiera più di parte che c'è in Italia, perché la bandiera nel nome della quale si è cercato di per un periodo di spaccare,
di fare una secessione addirittura, no?
Sicuramente si vuole dare, no, l'idea che anche la bandiera della pace sia una bandiera appunto di parte. Ora, io mi sono anche un po' proprio documentato sulla bandiera della pace. Quando nasce la bandiera della pace? Che cos'è la bandiera della pace?
Parliamone un po'.
La bandiera della pace nasce nel 1961,
quindi,
per iniziativa di Aldo Capitini,
45 anni fa,
il grande intellettuale perugino, fondatore della Marcia per la Pace Perugia-Assisi. Ricordiamo che Capitini non era né cattolico né di sinistra, quindi sicuramente la bandiera della pace quando nasce, così come la Marcia per la Pace quando nasce, non sono assolutamente di parte. In quel periodo eravamo in piena guerra fredda, quindi il segnale di pace era un segnale molto forte contro.
Necessario, direi addirittura.
Molto, sì, necessario, e appunto un segnale che era contro la divisione, no, in due blocchi del mondo, il blocco,
poi l'escalation del terrore, la corsa agli armamenti, tutta quella storia, insomma,
esatto,
la crisi di Cuba, il periodo della crisi di Cuba poi, no?
Sì, era proprio l'anno dopo, no? Ci sarebbe stata la crisi di Cuba, quindi eravamo proprio nel 62. C'era stata invece, credo, un paio d'anni prima la questione della Baia dei Porci, sì, no? Forse era proprio quel periodo.
Quel periodo lì, sì, insomma, siamo in quel periodo.
Forse l'anno prima addirittura.
Poi si veniva dalla Corea, erano passati alcuni,
sì, insomma,
anni.
Era un momento, più intenso della guerra fredda. Quindi quel messaggio, la marcia per la pace, voleva proprio cercare di dare un segnale forte in questo senso. Però ecco, Capitini è una figura che oggi è riconosciuta assolutamente da tutti, anche dalla destra. La marcia per la pace si dice che invece negli ultimi anni sia stata in qualche modo
strumentalizzata
da una parte politica, e di conseguenza è la stessa bandiera della pace, soprattutto dopo il caso della guerra in Iraq, la si contesta quindi con un simbolo di parte. Quindi sarebbe un simbolo universale, accettabile da tutti, che però per l'uso che ne è stato fatto è diventato un simbolo di parte. Da questo punto di vista, Francesco, però possiamo dire allora che anche la bandiera italiana è un simbolo di parte, perché anche la bandiera italiana è stata diventata il vessillo dei nazionalisti, è diventata negli ultimi anni, da quando abbiamo cominciato a fare tutte queste missioni di pace all'estero, missioni di pace ovviamente tra virgolette, visto che si spara, è diventato un simbolo, quindi anche del ritrovato, se così vogliamo dire, patriottismo, che comunque non è condiviso invece da chi rifiuta la guerra senza se e senza ma, come vogliamo. Quindi, se vogliamo, anche la bandiera dell'Italia è diventata un simbolo di parte, come tutte le bandiere diventano di parte quando se ne appropria una qualche fazione politica in qualche modo.
In questo caso io credo che dovrebbe essere proprio al di sopra delle parti proprio la volontà di essere pacifisti, a prescindere dal fatto che poi uno, quando va a votare, vota da una parte o vota dall'altra.
Certo.
È un partito trasversale, credo, quello dei pacifisti, non è un partito solo di un certo schieramento, perché sennò sarebbe triste la cosa.
Eh sì, infatti chi dice queste cose poi vengono sempre da fazioni politiche questa accusa di strumentalizzazione, perché ricordo appunto che soprattutto qui parliamo la bandiera della pace, appunto, si dice è stata strumentalizzata, ma così la pietra dello scandalo è stata la grande manifestazione contro la guerra in Iraq del 2002-2003. Ma in quell'occasione, lo ricordiamo, non c'è stato uno schieramento politico che si è schierato contro la guerra in Iraq. C'è stato tutto il mondo cattolico in massa, tranne forse qualche estremista, che però è andato anche contro lo stesso Papa, perché il Papa si espresse assolutamente in modo chiaro contro la guerra in Iraq. Quindi tutto il mondo cattolico, che non mi pare una cosa da poco, si schierò contro la guerra in Iraq. E anche a livello politico c'è stata una divisione, se vogliamo, insomma, non è che è stato solo alla sinistra. Quindi questa accusa di pacifismo, se vogliamo, come parte politica, mi sembra un po', sì, fuori luogo, nel senso che, appunto, come dici tu, tutti dovremmo essere per la pace, perché, come ricorda uno di questi comunicati, tra l'altro, no? Nell'articolo 11 della Costituzione italiana c'è anche scritto: l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Questo vuol dire che l'Italia non può fare la guerra né per conquistare un altro paese,
ovviamente,
come si
né per offendere,
ma nemmeno per risolvere. Quindi anche le nostre missioni di pace, in cui noi andiamo a sparare,
più che altro magari sono gli altri che ci sparano addosso. Ma
sì, ma noi andiamo là con le armi, voglio dire. Tempo fa, proprio un programma di Canale 5, tra l'altro, quindi anche piuttosto significativo, erano le pillole di Costanzo, come si chiamava ora, non ricordo il nome esatto, però erano questi programmi, no, che facevamo Maurizio Costanzo la sera. A un certo punto venne mandato in onda questi filmati sconvolgenti in cui vedevamo i nostri soldati in Iraq che facevano la guerra, cioè facevano un'operazione di guerra e sparavano. Quindi chiamare missioni di pace quello che noi facciamo in Iraq è fuori luogo, perché noi stiamo lì con le armi e siamo lì non soltanto per difenderci dagli attacchi, ma quando c'è un conflitto, se spara è inutile. Cioè, dici il terrorismo...
difendere, sì, ho capito. Non sono missionari che vanno lì benedicendo la folla.
Non a caso,
sono soldati che vanno armati.
Quando si dice...
Questo sì, è vero. È evidente.
Cioè, quando si dice che l'Italia dovrebbe uscire subito da... dall'Iraq. Si dice li abbandoniamo a se stessi, ma in realtà chi non vuole le truppe italiane in Iraq non è che vuole abbandonare a se stesso l'Iraq, ma dice sostituiamole con delle forze civili, con delle forze umanitarie. C'è una missione di pace, dovrebbero essere persone che vanno lì e...
Poi però c'è chi dice se ti sparano addosso questi come si difendono?
Ma ti sparano addosso perché vedono con le armi, e questo è il fatto. Cioè, noi siamo andati soprattutto in Iraq, anche in Afghanistan, proprio in Afghanistan c'era il discorso comunque della copertura dell'ONU, quindi è già un discorso diverso, anche se a rigor di logica noi
è la stessa cosa. A rigor di logica è la stessa cosa,
perché comunque ci
troviamo viola sempre... la Costituzione comunque.
Viola comunque la Costituzione, anche la missione in Afghanistan. La missione in Iraq, lo ricordiamo perché poi purtroppo si tende a cercare di far dimenticare alcune cose, insomma. Noi ricordiamo che non siamo andati in Iraq su mandato dell'ONU, noi siamo andati in Iraq
su mandato di Bush,
chiamati, esatto, su mandato di un capo di Stato straniero che aveva invaso un paese in modo illegittimo. Cioè, ancora oggi l'ONU, Kofi Annan, continua a dire che gli americani se ne dovrebbero andare dall'Iraq, continua a dire che non ci sarebbero mai dovuti andare. Cioè, la guerra in Iraq, ricordiamolo, è stata una guerra di invasione.
Questo non depone a favore dell'ONU, però, la sua debolezza in questa purtroppo situazione è molto evidente.
Questo non depone a favore dell'ONU. Dell'ONU ovviamente non come organismo in sé, perché purtroppo sappiamo che l'ONU è fatto dai paesi.
Certo.
Quando si dice non depone a favore dell'ONU, non credo che la colpa sia di Kofi Annan o di chi lavora all'ONU. La colpa è dei paesi che non hanno interesse a far crescere l'ONU. Perché è chiaro che essendo l'ONU, cioè è chiaro che se io e te, Francesco, facciamo un'associazione, no? E poi diciamo facciamo un'associazione per governare la nostra vita, però ognuno fa quello che gli pare, allora che l'abbiamo fatta fare l'associazione. Certo. Cioè l'ONU è un organismo che è fondato da tutti i paesi del mondo, che però di fatto non ha praticamente nessun potere. E quindi il fatto stesso che gli Stati Uniti, che sono il paese più potente del mondo, hanno la possibilità di fatto di fare quello che gli pare senza avere nessun tipo di regolamentazione da parte dell'ONU, e questa è una cosa gravissima. Gravissima perché? Perché però d'altra parte...
Come se ne esce da questa situazione?
Come se ne esce? Se ne esce soltanto rafforzando l'ONU, ma è evidente che un paese come gli Stati Uniti non c'ha nessun interesse a rafforzare l'ONU.
Poi ci sarebbero implicazioni economiche, magari poi ci sarebbero anche delle ritorsioni di tipo finanziario, economico, per cui...
Ricordiamo anche che quando si fece la guerra in Iraq si ricordarono i tanti articoli dell'ONU che erano stati violati da Saddam Hussein. La cosa buffa è che l'ONU viene tirata in ballo, Francesco, soltanto quando fa comodo. Allora, si disse andiamo a fare la guerra perché Saddam Hussein è cattivo, perché ha violato le risoluzioni dell'ONU, e noi sappiamo che ci sono decine e decine di risoluzioni dell'ONU violate da Israele, e nessuno si sogna di fare la guerra a Israele. Anzi, spesso, soprattutto gli Stati Uniti ne prendono la difesa quando c'è il conflitto, no? Quando c'è un... Quindi il punto è questo. Così allo stesso modo si dice no, però in Afghanistan perché c'era l'ONU. E allora va bene, dell'Iraq non fa niente dell'ONU, cioè lo teniamo in ballo solo quando fa comodo.
Sì, sì, vabbè, ma questo è abbastanza evidente.
È una cosa molto grave.
Tornando alla bandiera della pace.
Alla bandiera della pace, insomma. Quindi. La bandiera della pace, sicuramente, come dicevi tu, è una bandiera di tutti quelli che vogliono la pace. Ed è chiaro che non si può dire, facciamo, è di parte chi è contro la guerra in Iraq, perché se c'è una guerra ingiusta, perché era una guerra strategicamente sbagliata, perché l'abbiamo visto, insomma, è stata fatta una guerra e i morti da quando è finita la guerra oggi sono più di quelli che c'erano stati prima. Cioè, non c'è giorno in cui non ci sono morti. Quindi sicuramente quella guerra strategicamente, ormai l'ha capito pure Bush, che è stata
un fallimento
totale. Da un punto di vista etico, diciamo, non c'erano motivazioni sufficienti, perché non puoi fare la guerra a un dittatore in quanto dittatore.
Cioè, anche perché non c'è solo lui di dittatore.
Appunto,
nel mondo.
Se dovessi fare la guerra a tutti... Si continua a dire, ha ammazzato un sacco di curdi, ha ammazzato, ha fatto
vero,
la guerra in Iraq.
È vero,
ma voi dite, ma ci siamo dimenticati quello che ha fatto Pinochet, quello che ha fatto Videla in Argentina, quello che ha fatto Franco in Spagna? Ma non mi risulta che nessuno si è mai sognato di andare a fare una guerra, no? A tutti questi dittatori, quindi è chiaro che anche lì era...
Anche la questione di Ceausescu in Romania, che poi, insomma,
ma
andò avanti
i dittatori
per anni,
fanno
i dittatori
fanno
di qualsiasi
morti,
colore si siano.
Perché una dittatura si regge sulla violenza, quindi... Certo. È evidente questo, ma questo non è un buon motivo per andare a fare la guerra a tutte le dittature, perché altrimenti penso che una buona fetta del mondo dovrebbe essere bombardata. Anche perché poi, tra l'altro, dipende anche, perché poi ognuno poi ritiene discutibile la democrazia degli altri spesso, no? Quindi alla fine... poi vabbè, c'era il discorso delle armi di distruzione di massa, no?
Vabbè, quella, insomma,
in cui è stata una pagliacciata clamorosa, insomma, lì veramente alla fine. E adesso, dopo 2-3 anni, anche lo stesso Bush ha riconosciuto che effettivamente non c'erano armi di distruzione. Ci siamo sbagliati, ormai abbiamo fatto la guerra, però che facciamo, ce ne andiamo, ormai stiamo lì. Quindi
sarebbe da ridere se non fosse tragica la situazione.
Sì, davvero. E quindi il fatto di considerare la guerra in Iraq una pietra dello scandalo da un punto di vista proprio del pacifismo, dal momento in cui invece veramente c'è stato un movimento di massa, ed è chiaro che chi è che oggi se la prende ancora con i pacifisti che sono contro la guerra in Iraq? Quelli che appoggiano l'ex governo, perché è evidente che chi appoggiava il governo Berlusconi nel 2003 non poteva essere pacifista. Perché è evidente che se noi abbiamo un governo che va a fare una guerra, è chiaro
io
che
io... non so se con un governo diverso noi ci saremmo potuti questo... esimere dall'andare, però. Questo non c'è la controprova.
Non lo possiamo
però.
Sapere. Non lo possiamo sapere. Però di fatto...
In Afghanistan ci andammo con un governo diverso.
In Afghanistan no, ci siamo andati sempre...
Ah, sempre con Berlusconi.
Ci siamo sempre andati
però
con il governo
c'era D'Alema al governo quando facemmo comunque un'altra missione...
No, in Kosovo.
Ah, in Kosovo, sì. in Kosovo.
Ricordiamo che però...
Anche in quel caso ci andammo
armati. Fu una questione piuttosto diversa, cioè lì c'era qui il discorso diventa molto delicato, perché è chiaro che, ripeto, a rigor di logica se non si usano le armi non si usano mai, no? Però in Kosovo c'era un popolo che stava massacrando un altro e bisognava andare lì e fermare quella situazione. Lo stesso Papa, che è stato sempre contrario ad ogni guerra, nel caso del Kosovo non si dichiarò contrario. Perché? Perché lì c'era un popolo che stava massacrando un altro popolo. Se tu non ti mettevi in mezzo, quello continuava a massacrarlo, di fatto.
Sì, sì, però...
Poi, insomma, poi se uno è pacifista sempre, le guerre le rifiuta tutte. Però, insomma, un conto è una guerra, appunto, di invasione di un altro paese con dei pretesti, come è stata fatta la guerra
anche
in Iraq.
Qualcuno potrebbe dire anche Saddam stava massacrando i curdi, per cui...
Ma non li stava più, ma se l'aveva massacrati prima. Allora,
bisognava intervenire prima.
Bisognava semmai dove intervenire prima quando stava a massacrare i curdi, non è che 10 anni dopo, oppure non so adesso quanto tempo è passato, ma dice, siccome lui ha massacrato i curdi, allora è cattivo e quindi noi gli facciamo una guerra. Cioè...
Stava continuando a massacrare anche molti iracheni, per la verità.
Sì, sì, quello, ma anche oggi continuano
anche
a morire
oggi,
iracheni, oggi. Continuano a morire anche americani, continuano a morire tantissime persone, quindi sicuramente non era quella non è che c'era un'emergenza comunque.
Io però temo una cosa. Sono un po' più forse pratico da questo punto di vista, cioè temo che non dipenda molto dal governo di centrodestra o di centrosinistra, ma dipende dallo storico asservimento dell'Italia agli Stati Uniti dal 1946 in poi. Berlusconi o altri probabilmente poco secondo me sarebbe cambiato alla lunga, forse avremmo trovato un escamotage per dire andiamo in Iraq magari in versione più pacifista, diplomatica, senza armi, ma penso che ci saremmo andati lo stesso.
Sicuramente, come dici tu, così come i governi americani alla fine la guerra l'hanno fatta tutti.
Cioè non credo che Berlusconi sia un guerrafondaio, ecco, non ce lo vedo con tutti i difetti che gli possiamo riconoscere come un guerrafondaio Berlusconi. Probabilmente l'Italia è comunque soggetta a quello che dicono gli altri.
Così come tutti i governi americani sono stati guerrafondai, anche Clinton, che era democratico, ha fatto gli attacchi all'Iraq. Allo stesso modo l'Italia, e se anche Prodi nel suo primo governo è stato abbastanza sottomesso, diciamo, agli Stati Uniti, questo è vero. Ora, non possiamo per questo credo dire, cioè nel senso come sarebbe andata non lo possiamo sapere. È vero che in quel momento, cioè mentre forse in Afghanistan ci saremmo andati comunque, io posso anche concordare con te, nell'Iraq in cui ci fu veramente una spaccatura del mondo in due, cioè ci furono paesi europei come la Francia, la Germania e poi la Spagna di Zapatero,
che dissero di no.
E quindi forse anche l'Italia con un governo diverso avrebbe detto sì, perché ricordiamoci che anche la Spagna con Aznar c'era andato e poi con Zapatero no, quindi forse momento...
Prego.
Io non sono così sicuro che con un altro governo ci saremmo
assolutamente
andati.
Neanche io.
Resta comunque il fatto che non si può fare la storia con le ipotesi.
Evidente,
di fatto c'era Berlusconi, di fatto Berlusconi ha avuto in modo particolare, però ecco, in modo particolarmente esplicito
un'adesione.
Sudditanza alla figura di Bush, anche per questa sua presunta amicizia personale, no? I'm Michael George, no? Queste cose che piacciono molto a Berlusconi, il fatto che al di là del capo di Stato lui è amico di Bush, non è
è intimo.
E quindi insomma sicuramente c'è stata una particolare amicizia, diciamo così, con gli Stati Uniti.
C'è da dire però anche, Arnaldo, che ormai Prodi è al governo da diversi mesi e noi continuiamo a stare in Iraq.
E noi continuiamo a starci.
Quindi c'è anche questo da dire.
Sì, no,
mentre
no,
Zapatero ha ritirato le truppe spagnole appena è stato eletto.
Sì. Non solo, ma sono stati tassati, quindi... sono stati tassati tutti tranne l'esercito.
Questo
sono,
forse qualcosa vuol dire. No. Prodi ha anche detto, l'ho letto ieri o l'altro ieri, entro, se non sbaglio, marzo 2007 o febbraio, adesso non mi ricordo il mese, ritireremo le truppe, però intanto passano altri 4 mesi, 3 mesi, quindi
No, da questo
non
punto
vedo
di
una
vista,
gran differenza.
Concordo con te, perché anche Berlusconi ha detto che ci saremmo ritirati. Esatto, poi. Ma ormai esatto. È solo Bush che dice che vuole rimanere lì, insomma, perché ormai se ne stanno andando tutti. No, questo è vero purtroppo.
Prodi avrebbe dovuto, una volta vinte le elezioni, accelerare al massimo il nostro ritiro, cosa che mi sembra non abbia fatto.
No, probabilmente è per questo che continua ad avere una sua valenza l'esporre le bandiere della pace anche dagli enti pubblici. Ora, tornando a... perché penso che siamo...
Siamo a... guarda, 3 minuti.
Sì, quindi proprio chiudendo un po' il discorso, tornando quindi poi all'origine di questa discussione sul discorso delle bandiere della pace, io credo che appunto nel 2003, in quel momento in cui ci fu una presa di posizione collettiva, a me ha fatto piacere vedere tanti comuni che hanno anche manifestato appunto la loro contrarietà all'azione del governo, quindi è stata un'azione politica quella di dimostrare no, noi siamo per la pace. Al di là del fatto che personalmente, anche da pacifista, mi è piaciuto, ora il fatto di continuare a esporre la bandiera della pace da un'istituzione pubblica, è vero che appunto da un punto di vista prettamente formale il sindaco ha torto, nel senso che di fatto... È vero che
la legge lo vieterebbe, insomma, ecco.
Sì, nel senso che è vero che da un palazzo istituzionale dovrebbero esserci bandiere istituzionali.
Quindi tu dici il vescovo se la può mettere a casa sua. Chiedo scusa, il sindaco, non il vescovo.
Sì, quello che dicono.
No, ho detto il vescovo. Chiedo scusa.
Il vescovo invece lo potrebbe mettere anche in curia, insomma.
Il sindaco se la potrebbe mettere a casa sua. Ecco. Però c'è un però.
C'è un però. Io vorrei che tutti i comuni italiani adottassero la bandiera della pace, allora potessero appendere tranquillamente la bandiera della pace. Adesso sì, adesso il sindaco ha torto. Perché? Perché come atteggiamento l'idea che dà, comunque questo bisogna riconoscerlo, è quello di pensare che Palazzo Spada sia casa sua. Questo è un messaggio negativo, secondo me, che passa. Cioè il fatto che il sindaco dica io, siccome sono il sindaco, siccome sono il sindaco più amato dagli italiani, quindi ho un forte potere, faccio quello che mi pare. E questo non è bello, comunque, secondo me. Nel senso che un sindaco, anche se dice cose giuste, o meno cose che io condivido, però le dovrebbe dire nei modi corretti.
Sì, imponendole, tu dici, non è mai un'azione democratica.
No, non è un'azione democratica, perché dimostra comunque di ritenere che Palazzo Spada sia una sua cosa privata.
Io vorrei aggiungere una cosa, Arnaldo, perché abbiamo veramente un minuto, che l'esporre le bandiere della pace sia in luoghi istituzionali sia poi in abitazioni private, come magari abbiamo fatto noi nel corso di questi ultimi anni dai balconi delle nostre case, sia fondamentale, sia importante, sia anche un simbolo. Se poi però noi, oltre a essere pacifisti veramente contro ogni tipo di guerra, ci comportiamo anche nella nostra vita quotidiana secondo gli stessi criteri, cioè siamo tolleranti, siamo persone di buon senso, perché se siamo dei facinorosi, se siamo gente che in macchina insulta gli altri automobilisti facendo le corna o dicendo i peggiori epiteti contro gli altri, se siamo indifferenti a chi soffre e poi attacchiamo la bandiera della pace, siamo degli ipocriti, insomma.
Io,
quindi il comportamento a 360 gradi credo sia necessario.
Io faccio la mia proposta comunque al sindaco, che è quella di togliere le bandiere della pace dal comune, dopodiché avanzare subito una proposta di adottare la bandiera della pace da un punto di vista formale per il comune di Terni, per i comuni italiani, per la provincia, per l'Italia, di affiancare, in modo da poter affiancare davvero la bandiera della pace, perché quello che abbiamo detto per tutta la puntata, la pace è un valore che ci riguarda
universale,
tutti,
universale.
E non soltanto chi fa parte della fazione politica che è al potere,
certo,
in questo momento.
E adeguare il comportamento nostro quotidiano a questi valori di pace, di tolleranza, di solidarietà e anche di amicizia fraterna, perché no? Grazie Arnaldo, è una chiacchierata molto interessante, ma ti devo interrompere perché siamo alla fine. Arnaldo Casali tornerà ovviamente la prossima settimana con il Notes Adesso in Onda.